Capiago, convegno di formazione del dicembre 2013, relazione conclusiva di padre Elia Citterio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Madre della Sapienza. Allora, questo ultimo incontro che ho concepito in termini conclusivi, non solo perché viene alla fine, ma è come a cercare di suggerire una prospettiva che possa tenere insieme tutte le cose che abbiamo detto in queste due giornate, no? Ed è proprio attorno al concetto di missione e testimonianza. Perché chi è mandato in missione è invitato anche a essere testimone? E chi è testimone è responsabile della missione. Le due cose insieme, no? Pensate, ora, tutte le rivelazioni di Dio ai vari personaggi nelle scritture, pensate ai profeti, pensate alla conclusione dei Vangeli. Quando Dio si manifesta a uno per arrivare a tutti. La manifestazione di Dio riguarda la persona, che però è concepita essenzialmente aperta a, sempre. Ogni rivelazione di Dio rimanda ai fratelli, il che significa che ogni volta che noi leggiamo le scritture, se si apre, se il nostro cuore si apre all'esperienza della conoscenza del Signore, contemporaneamente sente che si apre alla responsabilità verso i suoi fratelli. Se non avviene questa, come poter dire, sono due facce della stessa medaglia, no? Se una faccia è nascosta, anche la prima non si vede niente. Allora, pensate però a questa particolarità. Normalmente noi concepiamo le cose così, e potremmo riferirci a quella famosa espressione del Vangelo di Marco, no? Quando dice: Gesù sceglie gli apostoli perché stessero con lui e per mandarli in missione, no? A predicare. Stare con Gesù e poi essere mandati in missione sembra che sia una cosa immediata. Invece non è così, nel senso che i Vangeli, e poi prendete il libro degli Atti, li mettete insieme, c'è come una cerniera. Questa cerniera è rappresentata dal fatto che la conclusione del Vangelo e l'inizio degli Atti parlano della stessa cosa, lo vedete bene nel Vangelo di Luca. Finisce con l'ascensione e comincia con l'ascensione. Finisce con la promessa dello Spirito Santo e comincia con il racconto dell'invio dello Spirito Santo. Finisce con l'annuncio: andate, però c'è l'ascensione, la Pentecoste e poi effettivamente l'andate. Allora, la prima deduzione è questa. Non si tratta di consegnare un pacchetto ai nostri fratelli, come dire, ben confezionato, conosciuto il Signore, bene, io ti, come dire, ti do quello che ho immagazzinato io. Non si tratta di questo. Noi potremmo farci la domanda in questo modo: la missione, che cosa può, che cosa riguarda? Per che cosa noi siamo mandati in missione? Oppure, quando si dice che l'apostolo, no, il discepolo, il credente è testimone, in generale si dice testimone di Gesù, ma testimone di che cosa rispetto a Gesù? Quindi missione per che cosa e testimone di che cosa? Come sembrano, sia la realtà di Dio che la realtà del nostro cuore non è mai immediata. Se fosse immediata, vorrebbe dire che tutto è iscatolabile. Ma la verità non è iscatolabile, la vita non è iscatolabile, è essenzialmente apertura. E l'apertura dice appunto non schema, non, come dire, come se noi avessimo dei filtri, no? Ma proprio filtri, io li chiamo stantini, sporchi, che passa solo quello che decidiamo noi che passa. Se facciamo così, né ascoltiamo la parola di Dio e né sappiamo apprezzare il nostro cuore o il cuore degli altri. Allora, io sorvolo sul fatto, no, della, di quello che comporta l'ascensione, perché qualcosa ho già detto stamattina, penso che sia sufficiente per far capire che cosa comporta per l'apostolo, per gli apostoli, accorgersi che il Signore non lo vedono più, ma lo possono percepire presente. Invece voglio insistere un pochino di più sull'invio dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo, perché su alcune cose noi sorvoliamo troppo facilmente e poi restiamo ingannati, illusi dai nostri schemi. Voi sapete che ci sono due racconti dell'invio dello Spirito Santo. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo è effuso sugli apostoli il giorno di Pasqua, quando compare agli apostoli e soffiando, no, dallo Spirito Santo. Poi c'è la narrazione di Luca negli Atti con l'evento della Pentecoste. Ecco, la cosa che noi non riusciamo a cogliere, un po' perché ci dà fastidio, un po' perché non capiamo bene di cosa si tratta e un po' perché seguiamo i nostri schemi, è collegare il dono dello Spirito Santo alla remissione dei peccati. Noi in genere, quando leggiamo nel Vangelo di Giovanni che il Signore concede lo Spirito agli apostoli e contemporaneamente concede la potestà di rimettere i peccati, noi pensiamo al sacramento del ministero sacerdotale. E non pensiamo invece a che l'aver raccontato l'evento così indica la natura specifica dell'esperienza cristiana. Per far capire questo, provate a pensare alla preghiera del Padre Nostro. Nella preghiera del Padre Nostro noi invochiamo ciò che riguarda Dio. L'unica cosa che è chiesta a noi è rimettere i nostri debiti come noi li rimettiamo. Se io vi facessi la domanda e vi chiedessi di spiegare a un non credente perché l'unica richiesta che è fatta alla nostra umanità è quella di condonare i peccati, non so se siamo in grado di rispondere. Vi viene in mente qualche... Cioè, perché l'unica cosa che è chiesta... Tra l'altro, l'Evangelista, quando racconta l'insegnamento della preghiera da parte di Gesù, la fa seguire con la ripresa del «in effetti, se voi non perdonerete neanche il Padre nostro». Cioè, è l'unica cosa specifica. Vi faccio un altro parallelo. Forse anche qui noi quando leggiamo la scrittura la leggiamo con gli occhi e non con gli orecchi. Leggere con gli occhi è pericoloso, perché noi visivamente fissiamo il contenuto secondo la disposizione. Allora, non mi ricordo più in che passaggio, ma quando si dice quante volte devo perdonare? Il famoso no, non 7 volte ma 70 volte 7. Poi si dice, no? Gli apostoli che si rivolgono a Gesù aumenta la nostra fede, no? Perché noi siamo di poca fede. E allora Gesù dice, aveste fede quando un granellino di senapa, no? E noi leggiamo le cose con gli occhi, come sono disposte. E non ci accorgiamo che invece il collegamento è molto profondo. La fede è chiesta perché il perdono non è a nostra portata. È chiesto l'aumento della fede come esperienza di conoscenza del Signore che rimette a noi i nostri peccati. Non è una cosa scontata. Noi facciamo, come dire, troppo in fretta a definire la verità del «il Signore perdona me» per poter poi godere quello che Lui dà. E non ci rendiamo conto che ciò che dà è in ragione del continuo sentirci perdonati da Lui, non altro. Quando Paolo descriverà qual è l'unico mistero o ministero della Chiesa, si dice è la riconciliazione. La riconciliazione non è il perdono accolto e condiviso. Allora, riuscire a intuire che l'invio dello Spirito Santo è direttamente collegato alla remissione dei peccati è molto molto significativo per il nostro cuore. Noi mai pensiamo che l'azione prima dello Spirito Santo nel nostro cuore è quello di portarci a una conoscenza sempre più viva e bruciante del nostro essere peccatori. Perché soltanto a partire da questa coscienza di essere peccatori noi potremo gustare e godere il perdono di Dio che ci inonda con la grazia di Gesù. Se la coscienza del nostro essere peccatori è piatta, come dire, è come evanescente, ricordate che di conseguenza il godimento del perdono del Signore è piatto. Questo è il motivo per cui quando ci rivolgiamo ai fratelli noi siamo sempre in atteggiamento di giudizio, perché non abbiamo mai fatto esperienza che il primo peccatore sono io, non gli altri. Non ho mai fatto esperienza che se sono peccatore, mi riconosco peccatore, allora vuol dire che ho proprio bisogno del suo perdono. Se ho bisogno del suo perdono, vuol dire che sono nella condizione di mai rivendicare qualcosa presso nessuno. Noi invece, psicologicamente parlando, viviamo all'opposto. Noi abbiamo così bisogno di essere accolti che nascondiamo il nostro peccato per essere accolti. Ma così siamo falsi. Non solo. Quando non veniamo accolti, noi invece di chinare la testa e chiedere il perdono al Signore, noi esigiamo l'amore dal fratello, dimenticando che l'amore arriva e scaturisce in ragione del fatto che tu non rivendichi nulla. Ma come fai a non rivendicare se tu non hai gustato qualcosa di grande, profondo, di vero per te? È inevitabile rivendicare. Guardate gli affetti. Tutti sappiamo che nessuno può comandare a un altro di voler bene a me. Tutti lo sappiamo. Eppure, quando noi ci disponiamo verso un altro, noi alla fine esigiamo che quest'altro ci ami. È una realtà in cui noi ci troviamo immersi. Non si può sciogliere questo appellandoci alla generosità, alla grandezza d'animo. No, ci si può appellare solo a una esperienza vera. E l'esperienza vera è quella di accogliere il perdono dal Signore. Ora, senza la coscienza di essere peccatori, come faremo a gustare il perdono del Signore? Questo primo effetto dell'azione dello Spirito Santo in noi è seguito da un secondo effetto direttamente collegato, e anche questo noi non lo percepiamo nella sua densità, nella sua consistenza. Vale a dire, lo Spirito Santo ci è dato per abilitarci a vivere in Cristo. Stando attenti a questo, secondo lo scopo dell'agire stesso di Dio. Perché è stato inviato Gesù? Per mostrare la grandezza dell'amore del Padre ai suoi figli e per riunire i figli di Dio dispersi. Questi due movimenti sono la caratteristica della missione di Gesù. Lo Spirito che ci viene dato è in funzione di farci vivere in Cristo secondo quei due movimenti: mostrare la grandezza dell'amore di Dio per tutti e riunire tutti in un'unica famiglia, a un'unica mensa. Allora, fare di tutti una cosa sola finché Dio sia tutto in tutti, secondo l'espressione di Paolo nella lettera ai Corinti, questo è lo scopo dell'azione dello Spirito Santo in noi. Ora, questo fare di tutti una cosa sola non è il mistero della fraternità? San Francesco, quando deve definire in una parola, anche se lui la usa in un altro contesto, ma poi è sempre stata interpretata così. In cosa consiste la perfezione? Voi dovreste dire, secondo la vostra fede, dovreste illustrare a un musulmano, a un indù, oppure a un non credente in generale, no? Dice, ma in cosa consiste, l'attenzione verso il vostro Dio? Voi cosa direste? E l'altro gli risponderebbe, perché tu hai la possibilità di farlo? La cosa più semplice è quello che dice San Francesco, dice, avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione. E la sua santa operazione è di vivere la riconciliazione. Quello che il Papa Francesco dice, quando parla dell'evangelizzazione e della missione, non si può parlare in termini ristretti, cioè questa cosa vale per la singola comunità, per la singola chiesa, vale per il mondo, sempre, vale per tutti, sempre, comunque, Questo si fa in nome del proprio Dio. E in particolare, no? È il dono dello Spirito Santo che Gesù ci effonde dalla croce. Ora, qui c'è tutto il senso della testimonianza cristiana e del fermento di speranza che il credente in Cristo è chiamato a portare nel mondo. Cioè, vivere riconciliati con tutto e con tutti. Lasciare ogni rivendicazione di diritti contro chiunque, per non venir meno alla carità di Dio che in Cristo ha toccato il nostro cuore. Da questo punto di vista, quello che è l'istinto della nostra psicologia o il clima della nostra cultura di oggi, noi siamo agli antipodi, siamo all'opposto. La nostra cultura parla sempre di diritti. Nella società, se voi non rivendicate, cioè non fate chiasso, non combinate qualche cosa, nessuno vi dà mente. Ma negli affetti, quindi a livello del cuore, ogni chiasso, diciamo così, esibito, vuol dire fallimento degli affetti. Ora, quando si attiva questo movimento che lo Spirito mi fa conoscere quanto sono bisognoso del perdono del Signore e quindi mi libera dal giudizio verso chiunque, quando mi mette in condizione di cercare comunque la riconciliazione con tutti, io posso agire nel mondo mettendomi, o meglio, essendo assunto in quella testimonianza di Gesù che è mandato a mostrare il vero volto di Dio, che è Padre di tutti. Notate questa particolarità. Quando si parla di riconciliazione, non si dice che l'altro me la deve. Si dice solo che io la offro. Allora, l'immagine di fondo non è una società, una comunità, una umanità idilliaca dove tutto funziona, tutti ci vogliamo bene. Questa è una cretinata mentale. Non esiste. La vita è drammatica. La vita è piena di difficoltà, di ingiustizie, è piena. E la testimonianza ha valore proprio perché sta dentro questa cosa, sta dentro con il dono della riconciliazione. Ma se tu non accogli questo dono che viene da Dio fin nel profondo del tuo essere peccatore, quindi fomentatore di invidia, gelosia, eccetera, eccetera, come farai a muoverti verso i fratelli quando loro verranno contro di te? Ma se tu non testimoni loro che c'è qualcosa di più grande, supponiamo, del loro odio o della loro ingiustizia, il fratello come conoscerà l'amore di Dio per lui? Capite cosa è in gioco? È questo. In questo senso vale: la Chiesa è sempre in uscita. La Chiesa è per il mondo, non il mondo per la Chiesa. Il movimento è sempre in apertura a, perché sta dentro questo movimento di rivelazione di Dio, che in Gesù splende al massimo grado. E poi, per approfondire questo dato di verità della rivelazione di Dio in Gesù, Possiamo pensare anche a un altro aspetto. Nella preghiera della Chiesa, quando si parla dell'invio dello Spirito Santo e si dice perché è inviato, spesso si presenta l'invio dello Spirito Santo finalizzato all'aderire alla volontà di Dio. Anche qui, se noi potessimo liberarci dai nostri filtri mentali, capiremmo che non è che lo Spirito Santo viene dato perché io possa mettere in pratica i comandamenti di Dio, semplicemente. Io potrò mettere in pratica i comandamenti di Dio se avrò gustato il volere di bene di Dio che in Gesù si rivela e di cui lo Spirito Santo mi abilita a percepirne il mistero. E a me piace commentare un versetto del Vangelo di Giovanni, che poi dopo ricollego al racconto dell'evento della Pentecoste, quando Giovanni dice, quando verrà lo Spirito, vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Allora, provate a pensare questo. Voi avete presente l'icona della Trinità di Rublev? No, i tre angeli attorno alla tavola, avete presente, no? Certo, vederla in originale è un po' diverso dalle stampe. Ispira proprio un sentimento, come dire, come di nostalgia, di pace quell'icona lì, quando la vedete proprio. Comunque, fatevi questa domanda. Dio dall'eternità di che cosa parla in sé? Solo dell'amore per l'uomo. L'argomento della conversazione di Dio tra le tre persone della Santissima Trinità è sempre l'amore per l'uomo, che è creato a immagine del Figlio. Non che il Figlio viene a immagine dell'uomo, è l'uomo che è creato a immagine del Figlio. Allora, questo colloquio eterno che lo Spirito ha sempre ascoltato è quello che fa l'intimità di Gesù nel suo muoversi in mezzo a noi, nel suo predicare, nel suo fare miracoli, nel suo accogliere i peccatori, eccetera, eccetera, fino a morire e a risorgere per noi. Ora, questo colloquio, lo Spirito ce ne rende, di questo colloquio, lo Spirito ce ne rende partecipi. Quando si dice di conoscere la verità tutta intera, si intende la verità dello splendore dell'amore di Dio per l'uomo, alla quale non manca più nulla, perché si è mostrato in tutta la sua evidenza in Gesù. Se noi percepissimo la rivelazione di questo, non cercheremo altro nella vita, perché questo è così sovrabbondante che sommerge il nostro cuore e fa sì che il cuore non sia in pace fin tanto che anche gli altri cuori non siano sommersi, che sarebbe la specie di... Cioè noi, per esempio, noi immaginiamo l'amore come beatificante, no? Quando ti vuole vedere, oh, che pace. L'amore è angosciante, non beatificante. L'amore è un movimento, non ti fa stare in pace, perché deve espandersi. Allora, in questo senso, più è profondo, più è angosciante, ma non nel senso brutto, nel senso bellissimo, nel senso di poter far condividere, far sentire. Ma tutto questo è e dipende dalla verità del dire: ma io chi sono? Se sono veramente peccatore, come può Dio arrivare a me? E poi vedendo Gesù, no, è proprio arrivato a me.
non ho alcun titolo di merito, non ho alcun titolo di, e lui viene. Allora, se questo è vero, non può poi che essere vissuto in condivisione con tutti. La condizione è la liberazione da ogni giudizio verso le persone. Il che significa che ogni giudizio che noi accogliamo verso le persone significa uno stoppare questo movimento di rivelazione di Dio per noi. Allora faccio il collegamento con la narrazione dell'evento della Pentecoste. Quell'evento usa due immagini nel racconto, no, di Luca. L'immagine delle lingue e quella del fuoco. Perché secondo voi il fuoco? Se noi immaginiamo il fuoco come... Infatti anche la preghiera della Chiesa, no? Dice: vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ma di che fuoco si tratta? È il fuoco che brucia ogni peccato, è il fuoco che brucia ogni divisione in te stesso, con i tuoi fratelli, con il mondo. È il fuoco che non tollera se non l'amore di Dio per tutti. Quello che anche qui noi poi alla fine non comprendiamo, quando ci si rende come responsabili della missione, quindi noi abbiamo creduto in Gesù, abbiamo ascoltato l'invito di andare e noi andiamo, immaginiamo che questa responsabilità sia espressione di un dovere grande, dovere nobile finché volete, ma un dovere grande. Non esiste alcun dovere nell'annuncio del Vangelo. Esiste solo lo splendore di esperienza che una volta fatta non permette di chiudersi in se stessi. E in questo movimento di non chiudersi in se stessi perché l'amore di Dio possa toccare tutti, interviene l'immagine delle lingue. Voi sapete, no, che il racconto della Pentecoste richiama il racconto della Torre di Babele nel libro della Genesi, quando Dio ha scompigliato le lingue degli uomini, non perché è invidioso. Il significato è ogni unità che gli uomini cercano è in funzione del più forte rispetto al più piccolo, al più debole. Immaginate, cioè, la Torre di Babele, no, che vogliono arrivare fino al cielo, è in ragione del fatto che più un impero è potente, più tutto tiene soggetto. Questo non corrisponde al disegno di Dio per l'umanità. La conseguenza di questa illusione perversa è quella di non comprendersi più. L'unica lingua che tiene insieme è la lingua di chi ha potere, no? Di chi diciamo opprime, ma le lingue dei cuori non si comprendono più. L'azione di Dio fa l'opposto: i cuori si comprendono senza esercitare nessun potere, cioè lascia le differenze ma nella comunione. Però provate ad applicare la cosa in questo modo. Dello Spirito del Signore si dice nel libro della Sapienza questo: lo Spirito del Signore ha riempito l'universo, egli che tutto unisce conosce ogni linguaggio. Noi possiamo farci questa domanda: perché conosce ogni linguaggio? Perché conosce la lingua dell'unità, perché conosce ciò che unisce. Beh, pensate, la lingua della carne divide sempre, la lingua dello spirito unisce. Il motivo è che quando noi conosciamo un certo linguaggio abbinato a qualcosa, quel qualcosa conosce il suo linguaggio, ma non riconosce qualcos'altro. Invece la lingua del cuore, la lingua dello spirito, è disposta ad accogliere la diversità di ogni linguaggio, perché in tutti vede questo istinto di comunione, di unità. Allora, più l'uomo si raccoglie in questa comunione con il Signore, e più parla la lingua di tutti. Ed è caratteristico che in tutto il mondo tutti sanno riconoscere la bontà rispetto alla cattiveria. Le forme sono diverse, ma la percezione di fondo è la stessa. Come a dire, se davvero tutti i cuori vogliono le stesse cose, è perché tutti parliamo la stessa lingua, tutti siamo, diciamo così, nati nella stessa lingua materna, che però col tempo abbiamo dimenticato e abbiamo imparato altre lingue. Quando viene l'invio dello Spirito Santo e ci ricollega a questa lingua materna, che è la lingua dell'umanità di Dio, che costituisce quella radice di comunione tra tutti i suoi figli. Quando il credente in Cristo viene inviato in missione, viene abilitato a cogliere la lingua dello Spirito, la lingua dell'unità, la lingua della comunione. Questo è il motivo per cui la dimensione evangelica non ha bisogno di essere giustificata da nessuna cultura, da nessun successo, da nessuna struttura di società. Perché per quante diverse siano le strutture di società, le condizioni della vita, questa lingua di unità è così radicale che può parlare sempre. E in questo senso la missione ha a che fare con una dimensione di, diciamo così, di essenzialità riguardo alla vocazione all'umanità, che noi spesso disattendiamo. Noi immaginiamo di andare a un altro uomo non considerando l'umanità, ma considerando quello che noi riteniamo buono, bello, grande, ma secondo la nostra cultura, la nostra particolarità. E raramente arriviamo a questa dimensione di umanità proprio secondo questo splendore di rivelazione di Dio. Questo lo vedete bene, per esempio, nei nostri peccati. Ci sono peccati di cui noi abbiamo vergogna e vogliamo nascondere. Vuol dire che non riconosciamo ancora la nostra umanità. Noi abbiamo, come dire, molte zone del nostro cuore dove neanche Dio lasciamo entrare. Ma tutto ciò che noi lasciamo fuori rispetto a Dio è la condanna della nostra umanità, e noi ne portiamo le spese, ne facciamo le spese. Allora l'invio dello Spirito Santo è che tutte queste nascondimenti, come dire, messe a parte, camere segrete, non ce ne siano più, perché ormai su tutto prevale il perdono del Signore. La crescita nella via spirituale è in ragione della profondità di questa esperienza. E vi ricordo che nella tradizione, soprattutto per esempio orientale, pensate alla preghiera di Gesù, che la preghiera è tutta concentrata nel "Abbi pietà di me, peccatore". E molti non capiscono perché tutto è concentrato lì. Le preghiere possono chiedere molte cose, c'è la preghiera di lode, di esultanza, certo, ma la condizione che fa sì che l'esultanza, la gioia, la generosità sia evangelica è legata a questo. Perché lì voi scoprite l'azione dello Spirito Santo e l'abilitazione da parte dello Spirito di farvi vivere in Cristo. Devo saltare alcune cose, ma poi vi lascio come una piccola conclusione schematica. L'invio in missione equivale, dal punto di vista, diciamo, di Dio che ha inviato Gesù, a, io lo chiamerei così, no, a un autentico servizio di Dio all'umanità. Se non fosse così, il Vangelo annunciato suona molto come un dover essere, ma il Vangelo non risponde a nessun ideale umano, a nessuno, neanche al più nobile. Risponde a una rivelazione di Dio e risponde al compimento di questa vocazione all'umanità, secondo Dio. Allora, tre cose vanno tenute insieme. Ricordate che la missione è preceduta da un annuncio. L'annuncio è seguita dalla capacità di intercessione e solo dopo si traduce in una missione specifica. Allora, perché l'annuncio? Allora, la missione della Chiesa ha più a che fare con uno stile che non con una pratica. E lo stile è quello direttamente che usa Gesù, lo stile evangelico. Papa Francesco in questo lo fa vedere molto bene, perché quando dice non è necessario, strombazzare a tutti in ogni modo le verità cristiane. Se i cuori non accolgono la bellezza della verità cristiana, il vostro annuncio della verità non solo non è efficace, ma non risponde nemmeno al volere di Dio, che ha a cuore tutti i suoi figli. Allora, questo stile implica che prima che al mondo, il nostro porci nel mondo esprima la gioia per qualcosa che ci è dato. Cioè la missione farà riferimento a una cosa che ti è stata annunciata. Non è una cosa tua. E ci sono parecchi passi della scrittura che vi possono illustrare questo. Ne cito solo quello di Pietro, che è molto significativo. Siete ricolmi di gioia anche se ora dovete essere un po' afflitti dalle varie prove. Quando scriveva questo, quel un po' e varie prove era un po' tanto, varie prove molte. È una specie di incendio di persecuzione che era, come dire, che avveniva. Ma in rapporto all'esperienza che si fa, vale questa percezione. Siete ricolmi di gioia anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove. Secondo aspetto è la prima forma di responsabilità nei confronti dei nostri fratelli. Non si gioca davanti a loro, ma si gioca davanti a Dio, intercedendo per loro. Esprime la tensione interiore di un movimento che pesca nel desiderio di Dio di salvezza per tutti, non nella nostra generosità per. Senza la tensione dell'intercessione, la testimonianza si esaurirà nel fare semplicemente delle cose per gli altri, non potrà far risplendere l'opera di Dio. E qui c'è anche una specie di suggerimento concreto per vincere i nostri peccati. È un esempio che fa anche Papa Francesco. Io sono arrabbiato con lei. Porco cane, staccami la testa, perché mi ha fatto questo, questo, questo? Allora, è inutile che dico, no, devo lasciare... No, tu di davanti a Dio, l'ammazzerei, però è figlia tua, pensaci tu. Cioè, il riconoscere l'ira davanti al Signore e pregare per la persona con la quale io sono adirato, fa parte di questo mistero dell'intercessione. Se non sfruttate questo, molte volte non uscirete dalle vostre reazioni profonde. Quindi annuncio, intercessione, poi testimonianza. Il tempo dopo l'ascensione di Gesù fino alla parusia è: questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Punto. Senz'altro scopo, solo questo. Allora io sintetizzerei, no? Questo è il tempo della testimonianza, mettendo come in gioco, o meglio, mettendo come in evidenza, quello che è la dinamica che caratterizza questa testimonianza. E secondo me, per avere un criterio di discernimento del tipo di testimonianza che stiamo, come dire, conducendo, no? Che stiamo portando avanti, guardate queste tre cose. Allora, la testimonianza è in ragione della libertà di cui ci è fatto dono. Noi non pensiamo mai a questo. Ora, questa libertà è collegata a quella esperienza del perdono di Dio che noi accogliamo nella coscienza di essere peccatori. Questa libertà ci mette in grado di uscire da ogni dipendenza. E perdonate se aggiungo, liberati da una esposizione sentimentale costrittiva di fronte a ciò che capita e di fronte alle reazioni degli altri. Quando noi, come dire, non so, siamo arrabbiati con gli eventi, con il mondo, o siamo, come dire, oppressi dalla reazione degli altri, guardate che noi siamo fuori da quella disposizione di testimonianza, perché ci manca la libertà, e la libertà ci manca perché non abbiamo coscienza di essere peccatori e perciò non possiamo godere del perdono di Dio che ci viene dato. La seconda è questa, è la benevolenza di fondo verso la vita, verso il mondo, verso la storia, che ci libera dalle catene del destino e della storia personale. Noi viaggiamo troppo schiavi del nostro passato e non è che ci si può liberare con uno sforzo di volontà, è in ragione della profondità dell'esperienza che facciamo. E terzo è la fiducia in quel Dio salvatore che in Gesù ci è venuto incontro, che rende imprendibili davanti al male. Il male ci segna, però non ci cattura. Il male si muove dentro di noi, però non ci comanda. Il male ci lascia la sua ferita, però non ci avvelena. E pensate all'espressione di Gesù quando dice: neanche un capello del vostro capo perirà. Ma noi ci crediamo, ma va, manco. E allora, la libertà, la benevolenza e la fiducia sono i tre aspetti che dicono il clima adatto per la testimonianza, collegata alla capacità di intercessione, nella gioia di un annuncio che fa il contesto della missione. Senza, diciamo così, queste tre, non so neanche come chiamarle, queste tre, diciamo, tre cose, via, la missione è come fosse un affare nostro, non un partecipare a qualcosa che è assai più grande di noi. Più le cose sono nostre, più noi saremo soggetti a essere schiavi, a essere aspri e a essere sfiduciati. Più le cose appartengono a Dio e noi ci sentiamo in una cosa più grande di noi, più potremo guadagnare in libertà, benevolenza e fiducia. E quello che, perdonate se lo ripeto, è quello che Papa Francesco continua a sottolineare, no? Tutto ciò che ci colpisce in negativo è solo un'opportunità per poter cogliere l'opera di Dio, non invece un motivo di sfiducia, no, tutto il contrario. Quando voi vedete che spunta nel vostro cuore un qualcosa di cattivo che non avete mai notato prima, ridete un po' di più, perché quello, ridete un po' di più, perché quello è la, come dire, è la porta che vi viene, come dire, indicata per poter godere del perdono e della salvezza di Dio. Invece noi siamo così preoccupati di sistemarci bene per andare a Dio che pensiamo a noi e non a Lui. E così anche con i fratelli: più pensate ai fratelli e meno a Dio, meno toccate i fratelli. Più pensate a Dio e a voi peccatori, più toccate i fratelli. Toccate nel senso bello del termine, no? Ora, è per questo che quando i santi, no, e le scritture annunciano questa gioia nello spirito, non è una illusione ed evidentemente non è nemmeno una cosa istintiva, fa parte della possibilità di un'esperienza ed è adatta ai nostri cuori, perché esprime una dimensione di umanità che noi veramente desideriamo vivere. Ma solo in Dio c'è la chiave di accesso. Per noi, in Dio, come si rivela? In Gesù. E lo Spirito non fa che farci ritrovare in Lui per vivere di quella stessa dimensione che Lui ha mostrato nella sua umanità. Buon anno, buon cammino, buon tutto.